Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina torniamo ad occuparci di ambiente, delle conseguenze della stagione di incendi che sta vivendo e ha vissuto l'Australia negli ultimi 4 mesi. Approfondiamo la questione da un punto di vista delle polveri. Molte città, molti centri, soprattutto della regione del sud-est del continente, sono stati letteralmente avvolti da una densa coltre di fumo. Per capire come si costituisce questa coltre, che cosa stiamo respirando e quali sono le conseguenze anche a lungo termine di questa situazione, abbiamo stamattina ai nostri microfoni Emiliano Moroni, che è un ingegnere ambientale che ritroviamo appunto in studio a Radio SBS. Buongiorno, ben trovato Emiliano.
Ciao a tutti, ciao Francesca e ciao agli ascoltatori di SBS.
Dunque, hai collaborato in passato con l'Istituto di Inquinamento Atmosferico del CNR in Italia, quindi sicuramente saprai darci dei lumi per capire soprattutto che cosa stiamo respirando, a quali sostanze siamo esposti in questo periodo.
Gli incendi boschivi sono tra le cause più importanti di inquinamento atmosferico, perché le reazioni che avvengono e che portano alla formazione delle sostanze chimiche nocive sono totalmente fuori controllo, quindi c'è una produzione di queste sostanze molto importante. Le principali che vengono prodotte durante la combustione della sostanza vegetale sono gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono sostanzialmente delle sostanze cancerogene gassose abbastanza aggressive. Poi ci sono gli ossidi di azoto e, in funzione del tipo di terreno e del tipo di pianta, possono essere presenti anche gli ossidi di zolfo, che hanno invece una attività più ulcerante, diciamo, cioè possono trasformarsi in sostanze acide e quindi, una volta respirate, possono andare a colpire le prime vie respiratorie, provocando delle piccole ferite all'interno. Sostanzialmente quello che si sente in questi giorni quando si respira è che magari ti brucia la gola. Quello è proprio generato principalmente dalla presenza degli ossidi di azoto. Poi troviamo il monossido di carbonio, ovviamente, troviamo le famose polveri sottili PM10, PM5 e le pericolosissime PM2,5, sono pericolose tutte quante. In ultimo, ovviamente, il principe di tutte le combustioni, che è ovviamente l'anidride carbonica, quindi quantità estremamente elevate di anidride carbonica.
Quindi effettivamente possiamo considerare anche il fumo di questi incendi un elemento inquinante vero e proprio, ma ad esempio in un confronto con una macchina. Qual è l'impatto dell'uno e dell'altro fenomeno? Perché hai detto dipende, sono incontrollate emissioni e poi, se ho capito bene, cambiano a seconda di quel che viene bruciato.
Sì, sostanzialmente sì. Diciamo che la materia vegetale produce in generale più o meno tutti gli inquinanti di cui abbiamo parlato. L'unico che può essere più o meno presente è l'ossido di zolfo. Tutte queste reazioni sono delle reazioni chimiche, cioè si parte da un determinato composto e, attraverso una reazione di combustione, quindi con l'aggiunta dell'ossigeno, si passa ad altre sostanze. L'apporto dell'ossigeno in questo tipo di combustione, quindi quella libera dell'incendio boschivo, è totalmente fuori controllo, non è in quantità controllabili. Quindi la differenza sostanziale tra un processo come il motore della macchina, che funziona attraverso una ingegnerizzazione di questo processo, è estremamente controllabile e quindi si può agire anche poi sul controllo delle particelle, sulla quantità degli ossidi di azoto, eccetera, che vengono prodotti. Invece nell'incendio boschivo non c'è nessuno di questi meccanismi di controllo e freno del processo.
Quindi per un paese come l'Australia, che sappiamo ha un po' la maglia nera in quanto a emissioni inquinanti, diciamo che questa stagione ha dato una propulsione in negativo ai numeri di emissioni di sostanze inquinanti del continente.
Sì, sostanzialmente sì. Diciamo che appunto i due problemi di cui si parla quando si parla di inquinamento dell'aria sono, da una parte, la qualità dell'aria, cioè quello che è l'aria che respiriamo localmente. Quindi l'incendio boschivo già va a dare un problema su quello, e quindi sulla cittadinanza che si trova in prossimità degli incendi. Dall'altra parte c'è invece il discorso più globale, perché l'anidride carbonica e gran parte di queste sostanze, sia gassose che particellari, ovviamente sono libere di muoversi all'interno dell'atmosfera e quindi possono viaggiare in tutto il pianeta, quindi la produzione di anidride carbonica generata dagli incendi australiani ha sicuramente avuto un impatto globale dal punto di vista dell'effetto serra e del cambiamento climatico.
Perché noi abbiamo visto, ad esempio, le polveri sottili arrivare non solo all'isola del sud della Nuova Zelanda, ma secondo i dati rilevati dalla NASA addirittura starebbero già tornando in Australia, se non sono già tornate dopo aver fatto il giro del globo. Questo ci deve far riflettere effettivamente su quanto l'inquinamento è un fenomeno assolutamente non locale ma globale.
Assolutamente, sì sì, al di là di una prima ricaduta degli inquinanti nelle zone circostanti al fenomeno, quindi circostanti agli incendi, le temperature che si sono sviluppate in questo tipo di fenomeni portano l'aria ad essere talmente calda che permette a queste particelle, sfruttando questi flussi ascensionali, di arrivare talmente in alto nella troposfera, quindi nella prima parte dell'atmosfera, da riuscire ad essere catturate da quelle che si chiamano jet stream, cioè correnti aeree che si trovano ad altezze molto elevate e che permettono di spingere queste particelle a distanze incredibili.
A proposito invece di quelle che sono le circostanze più locali, da un punto di vista della salute, tutte queste componenti chimiche, che cosa provocano e come lo fanno?
Ovviamente il rischio più grande quando si parla di sostanze da combustione è l'insorgenza tumorale, cioè sono tutte sostanze ritenute, dimostrate come cancerogene, e quindi l'assunzione di queste può portare nel tempo all'insorgenza di fenomeni sia di tipo canceroso, quindi sviluppo di tumori in vari organi che possono essere più o meno sensibili alla presenza di queste sostanze. Poi ci sono tutta un'altra serie di problemi che possono essere un po' l'affaticamento anche delle vie respiratorie, cioè gli ossidi di azoto o di zolfo in grandissime quantità possono portare a ferite molto importanti all'interno della mucosa nasale, delle prime vie respiratorie, la trachea, dei bronchi, eccetera. Per farti un esempio, gli ossidi di zolfo venivano, e in alcuni paesi vengono ancora molto utilizzati, nella concia delle pelli, ok? Perché hanno questo effetto di ammorbidire la pelle. In alcune concerie del Marocco, se tu ci vai, c'è un odore molto acre, e la gente dice, no, ma io sono abituato a questo odore. Non è che si sono abituati, è che l'elevata esposizione agli ossidi di zolfo ha completamente bruciato la loro mucosa, quindi loro non si rendono più conto dell'odore perché proprio non lo percepiscono. Quindi, al di là di questo, che non è il nostro caso ovviamente perché le concentrazioni di cui stiamo parlando sono molto più basse, appunto si possono creare delle piccole ferite. Il consiglio per esempio per cercare di ridurre questo problema è, con gli ossidi di azoto, bere molta acqua, cioè appena si comincia a sentire, si ha la percezione della gola che brucia, bere acqua pulisce sostanzialmente la gola, ovviamente non le vie respiratorie più profonde, ma pulisce la gola e trasporta gli ossidi di azoto che si sono trasformati in questo caso in acidi all'interno dello stomaco, che è perfettamente in grado di amministrarli.
Questo è un ottimo consiglio, perché ne abbiamo sentiti di diversi, effettivamente è anche difficile rendersi conto. Le autorità hanno consigliato ovviamente di rimanere al chiuso con le finestre serrate, aria condizionata che potesse filtrare l'aria, mascherine. Però nessuno di questi strumenti al 100% garantisce che non si venga esposti. Ad esempio, se noi vogliamo cercare di monitorare la situazione e capire, magari, di gestire le nostre attività all'aperto in momenti in cui la qualità dell'aria è migliore, tu hai degli strumenti, delle app, dei sistemi che possono aiutarci a essere più sicuri, sentirci più sicuri, soprattutto magari quando si parla di categorie un po' più a rischio, come gli anziani, i bambini, le donne in stato di gravidanza, che sicuramente devono fare più attenzione alla qualità dell'aria che respirano.
Esistono e sono stati fortemente utilizzati in questo periodo centinaia di siti e di app che sostanzialmente cercano di dare un'idea della qualità dell'aria attraverso un indice sintetico che è anche utilizzato dalla comunità scientifica in un certo modo, che si chiama AQI. L'AQI è sostanzialmente Air Quality Index e dà un'idea, al di là della quantità di sostanza che viene emessa, di come è la qualità dell'aria in funzione dei vari inquinanti.
Allora, posso confessarti che io sono andata a vedere questo AQI e un numero come 70 piuttosto che 250 non è che mi dà proprio l'ordine di grandezza di quanto io mi debba preoccupare. Come si leggono questi dati per capirli davvero, anche se non si ha una preparazione scientifica?
Infatti il punto è, per fare un paragone, l'idea è sempre che un numero dato senza una scala di riferimento ha pochissimo senso. È come leggere le analisi del sangue, vai dal medico e ti dice c'hai 200 di colesterolo e tu dici ok, ma mi devo preoccupare oppure sto bene?
Esatto.
Quindi l'importante quando si vanno ad utilizzare questi strumenti è sempre capire qual è la scala. Ora, nelle varie app viene utilizzata una scala di colori per far capire dal blu al rosso la gravità della cosa, però anche se, diciamo, questo è molto intuitivo e molto veloce da visualizzare, io consiglio sempre di andare a vedere come sono suddivise le varie fasce dell'AQI per cercare di capire se si è molto vicini alla parte alta della scala, quindi al massimo della scala, o più vicini al minimo della scala, anche perché tutte queste app e tutti i consigli che i governi danno alle persone partono sempre da un concetto cautelativo, cioè se la quantità che ti fa male è 100, io già a 80 ti dico che ti fa male, perché serve a cautelare chiunque da possibili problematiche. C'è sempre un discorso del, per chi ha poca voglia di investigare o comunque voglia una cosa molto veloce per capire, le app danno un'indicazione a volte un po' esagerata di com'è la situazione. Per quelli che vogliono approfondire un po' di più, io consiglio sempre andate a vedere i parametri, come è suddivisa la scala, e anche perché questo AQI non è internazionale, cioè c'è un meccanismo di calcolo che è molto simile in tutti i paesi, ma per dire l'AQI australiano e quello americano vanno da 0 a 200, quello canadese va da 0 a 10, quindi c'è tutto un altro approccio dietro.
Probabilmente, diciamo, la situazione di Sydney è una situazione che è difficile da prendere in esame perché è una situazione che si è prolungata nel tempo, quindi immagino abbia avuto anche dati di AQI un po' fluttuanti, mentre ad esempio a Melbourne, e ne abbiamo parlato anche nel corso del programma, in particolare sono stati alcuni giorni in cui, insomma, questo dato ha fatto più preoccupare. Tu hai tenuto sotto controllo l'AQI in quei giorni? Ti ricordi, per darci un esempio numerico e farci capire?
Sì, io più che l'AQI, essendo un tecnico che capisce un po' di più dell'inquinamento atmosferico, sono proprio andato a vedere le quantità emesse dei vari inquinanti. In particolare si sceglie sempre il PM2,5 perché è una sostanza molto pericolosa e la sua pericolosità è legata al fatto che la particella può essere, intanto, come particella può essere cancerogena, cioè può essere la cenere, quindi residuo di combustione, quindi può essere
tossica in,
esatto,
sé, diciamo.
Tossica in sé. E a sua volta può essere ricoperta da altre sostanze tossiche, quindi un panino di tossicità sostanzialmente. E la pericolosità è legata al fatto che tutte queste sostanze cancerogene trasportate dalla particella possono raggiungere il flusso sanguigno, perché la particella è talmente piccola che una volta entrata nel polmone riesce a raggiungere la parte più interna del polmone dove avvengono gli scambi tra ossigeno e anidride carbonica, e quindi arrivare nel flusso sanguigno e andare a colpire tutti gli organi che raggiunti dal sistema sanguigno, quindi tutti sostanzialmente. Quindi ho preso come parametro quello lì, e per dare un'idea di quale è il livello safe ritenuto dallo standard australiano, che è allineato con quello europeo, quindi parliamo dello stesso numero sia per l'Europa che per l'Australia, la concentrazione di polveri sottili dovrebbe essere 25 microgrammi al metro cubo, quindi una quantità estremamente piccola. Nella giornata del 15 gennaio, la mattina, verso le 4 o le 5 di mattina, sono stati registrati da una delle centraline di monitoraggio di Melbourne CBD, sono stati registrati 348 microgrammi metro cubo.
Cioè, quante volte in più sono?
100 volte, più di 100, 150 volte in più. Quindi il senso è, la popolazione è stata esposta a una intossicazione acuta per un periodo relativamente breve, perché la stessa centralina poi nel corso della giornata ha misurato quantità subito dopo la pioggia, per esempio, la quantità di PM2,5 era scesa a 12 microgrammi metro cubo. Quindi se uno va a fare la media giornaliera di quant'è la quantità che è stata assorbita, ovviamente questo picco spaventoso dei 348 viene smussato dal fatto che nel corso della giornata la quantità si è abbassata. Quindi il senso è, il dato può spaventare ed è sicuro che siamo stati esposti a un inquinamento estremamente forte, però va anche considerato che in tutti questi casi di esposizione a sostanze dannose si deve anche tenere in considerazione il tempo.
Quindi, Emiliano, le persone che sono a Sydney, che ci stanno ascoltando da Sydney o da Canberra, dove il fenomeno è stato più prolungato, devono preoccuparsi di più rispetto magari alla situazione che ha vissuto Melbourne, o non è detto? No.
Il senso è che per loro, per tutti quelli che sono stati esposti per un periodo lungo, il rischio di contrarre delle malattie, che siano da semplici malattie respiratorie a problemi cardiaci a problemi un po' più seri quali insorgenza tumorale, è sicuramente aumentato per loro il rischio, il che significa che la probabilità che sviluppino questo tipo di problematiche è cresciuta. Però va sempre detto che il nostro organismo è in grado, entro certi limiti, di amministrare questo tipo di sostanze. Per dire, le PM2,5 possono essere bloccate dal sistema immunitario, cioè il famoso globulo bianco che si mangia la cellula estranea, come ti insegnavano a scuola biologia, esiste e può arginare questo tipo di sostanze. Quindi è ovvio che il rischio è aumentato, ma non c'è una causalità diretta, cioè non è che per il fatto che sono stati esposti sicuramente svilupperanno questo tipo di malattie. La genetica è un fattore molto molto importante, e cercare di avere stili di vita tra virgolette sana sicuramente aiuta a smaltire questo tipo di sostanze che possono essere accumulate all'interno del corpo.
Avere un sistema anche più efficiente che possa un po' contrastarle, immagino. L'ultima domanda, perché appunto hai citato anche tu prima il fatto che la pioggia abbia in qualche modo equilibrato i livelli di tossicità nell'aria, però se non è nell'aria la pioggia l'avrà trasportato altrove questo particolato, come, dove?
Sì, sostanzialmente il punto è che l'inquinamento non è svanito grazie alla pioggia, è semplicemente stato spostato da un'altra parte, cioè in un altro comparto ambientale. Quindi la pioggia abbatte sostanzialmente tutti gli inquinanti di cui abbiamo parlato, anche in parte l'anidride carbonica, però ovviamente non fa altro che trasformare gran parte di queste sostanze in sostanze acide e trascinarli con sé all'interno dei bacini dove normalmente l'acqua piovana si raccoglie, quindi fiumi, laghi e successivamente il mare.
Quindi anche però nel terreno dove coltiviamo le cose,
sì,
che poi mangiamo.
Tutte le particelle probabilmente sono più pesanti delle sostanze gassose durante il percorso in cui la pioggia cade sul terreno e poi raggiunge il corso d'acqua, il fiume che sia, ovviamente c'è una perdita di queste particelle lungo il terreno. Quindi sì, il danno ambientale è innegabile dal punto di vista locale ed è innegabile dal punto di vista globale. Anche il pianeta è passato attraverso situazioni molto peggiori di questa prima che noi arrivassimo, e quindi ha una capacità, gli ecosistemi hanno un po' una capacità di rigenerazione. È ovvio che il problema di questi tempi, di questa era, è che non solo i fenomeni naturali apportano una grossa pressione sugli ecosistemi, ma l'attività degli esseri umani contribuisce ad intensificare questa pressione.
Da cui anche questa era è stata definita antropocene, perché ad esempio adesso l'uomo, se non sbaglio, ha un impatto ancora più forte di quello che rappresentano questi cicli della natura.
Sì, sostanzialmente sì.
È abbastanza terrificante.
È abbastanza
come cosa.
Terrificante, e appunto l'orologio fa tic-tac. Di quante altre prove abbiamo bisogno per capire che forse è il momento di cambiare radicalmente? Però sembra che ogni evento venga poi giustificato in qualche altra maniera, dicendo era inevitabile, comunque che cosa ci possiamo fare. Quindi questo è un po' ancora una sorta di negazionismo nei confronti di quello che è manifesto a tutti.
Ringraziamo questa mattina Emiliano Moroni, ingegnere ambientale, anche esperto di questioni legate all'inquinamento atmosferico, che ci ha spiegato stamattina questo fenomeno molto complesso. Quindi grazie mille ancora a Emiliano Moroni.
Prego, è stato un piacere guidarvi attraverso la lettura di questi dati.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.